Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di radio SBS Italian. Io sono Francesca Valdinoci. Questa mattina abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta ai microfoni di SBS Claudia Durastanti. Buongiorno Claudia.
Buongiorno.
Traduttrice per Marsilio Minimum Fax, scrittrice nel 2019 con La Straniera, era nella cinquina finale del premio Strega vincendo il premio Strega Off, ma di questo, Claudia, parleremo tra poco perché sono sicura toccherà le corde dei nostri ascoltatori, però cominciamo col presente, insomma. Sei stata una delle presentatrici del ciclo di lezioni Vita Nova, questa iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino, che abbiamo iniziato a seguire da qui anche nelle scorse settimane, perché per fortuna per noi, direi, i contenuti della rassegna sono disponibili online e ogni lezione ha avuto come titolo un binomio. E la lezione che hai presentato tu era Liberi e legati con Giorgio Fontana. Allora, raccontaci innanzitutto come la pandemia ha cambiato il tuo modo di intendere questi due concetti.
Sì, in qualche modo, e credo che questo non solo valesse per gli altri binomi in questo ciclo di lezioni, ma forse quello toccato appunto da Giorgio Fontana, che poi si occupa di questi temi dell'eredità, della trasmissione familiare, del vincolo culturale, biologico, all'interno di un contesto storico e politico, è qualcosa che lo appassiona molto da anni, ne parla in questo libro molto bello che consiglio, che Prima di noi è uscito per Sellerio, è stato un abbinamento adatto. Poi Giorgio è uno scrittore di cui stimo e con cui faccio delle conversazioni che mi aiutano anche un po' a orientare il mio pensiero. Ci siamo trovati allo stesso punto prima di questa lezione, ed era un punto in cui e questo credo sia successo a tantissime persone, eravamo stati un po' spinti a ripensare l'idea di legame familiare o di affinità elettiva. Io ero all'estero ancora, credo, mi trovavo a New York, ero al picco della pandemia, stavo per tornare in Italia in quella fase di passaggio, quando ci fu quel famoso discorso del premier italiano sui congiunti, no? Su poter vedere i congiunti e dare in qualche modo una preferenza a quelli che sono dei legami biologici e familiari, che tendiamo a pensare non siano legami scelti, no? Siano legami o subiti o accettati poi in base a quel rapporto che costruiamo con la famiglia. Ecco, questa era una prima lettura che sicuramente teneva fuori tantissime altre forme di famiglia, la famiglia che creiamo scegliendola man mano che ci formiamo, ci evolviamo e tendiamo a stringere una serie di legami che rispondono più a una serie di passioni, desideri o alle nostre trasformazioni nel corso del tempo. Quindi c'era sicuramente un meccanismo di esclusione, però poi pensandoci è anche vero che questi legami si trasformano, e quindi le affinità elettive, le nuove famiglie che andiamo a costruire a un certo punto presentano il tema del vincolo, no? Qualcosa che abbiamo scelto in realtà è qualcosa che ci lega, ed è possibile in realtà pensare a una famiglia che ci fa sentire legati a un punto d'origine come qualcosa che riscegliamo quando c'è qualche evento che cambia o di struttura così i rapporti familiari. E io trovavo che in questa fluidità in qualche modo tra due posizioni che poi di fatto hanno categorie molto più sfumate ci fosse qualcosa di interessante, un pensiero che forse non sarebbe emerso in maniera così netta se non ci fosse stata questa congiuntura storica mondiale che un po' ha spinto a pensare come formiamo famiglia, come formiamo legami, come il concetto nella lezione di Giorgio era molto interessante approfondire anche come si inserisce in questo il concetto di adozione, ma non solo appunto quella di adottare dei figli, adozione fra persone che creano delle reti di mutuo soccorso. Io ho tradotto un libro a cui tengo molto di Donna Haraway, che è stato intitolato in italiano Sopravvivere su un pianeta infetto, ed è un saggio in cui lei sostanzialmente, volendolo ridurre all'osso, dice creiamo legami imprevisti, no? Lei pensa che fare kin, formare parentela, significa fondamentalmente aprirsi alla possibilità di fare famiglia con qualcuno con cui non avremmo mai immaginato di farlo per ripararsi a vicenda, e questa è sicuramente un'idea di legame molto più fluida, risponde meglio a questi tempi che ci hanno invitato anche a pensare, per esempio, a cosa intendiamo per comunità, dove finisce il confine di una comunità, finisce nel tuo quartiere, finisce nel tuo comune di appartenenza, finisce nel paese in cui ti trovi a vivere, o c'è anche una sorta di comunità internazionale, come sposta questo i confini dell'empatia, come li restringe? E io credo che siano usciti paradossalmente dei saggi come quello di Haraway che aiutavano a preparare una generazione pandemica, se vogliamo.
Mi piacerebbe, Claudia, parlare con te anche della straniera. Perché? Perché è un libro che parla anche del tema dell'emigrazione, anche del ritorno a casa in qualche modo, un tema molto caro a chi ci ascolta. Ci stiamo rivolgendo questa mattina ad una comunità di esuli oppure appunto di figli di esuli. E ti chiederei innanzitutto come questo libro ti abbia fatto ripensare il concetto dell'essere straniero. Insomma, cosa significa per te essere stranieri, anche rispetto alla tua storia personale?
Sì, è una parola di una bellissima ambivalenza che io stessa, crescendo, mia madre è emigrata da Brooklyn a un paesino della Basilicata quando io avevo 6 anni, quindi ha fatto questa migrazione al contrario, che era molto rara, in un certo senso una migrazione dal futuro al passato. E mia madre, avendo anche, oltre a essere straniera letteralmente, avendo una disabilità, la sordità, che creava un'ulteriore dimensione di isolamento, di straniamento per chi aveva a che fare con lei, ha fatto sì che io forse crescessi con quest'idea dell'essere straniera come una forma di disadattamento, non allineamento, tendevo a leggerla nei suoi aspetti più negativi. In realtà il libro che ho scritto era un tentativo di riappropriarmi di questa parola nelle sue accezioni positive. Io dico straniero, una parola bellissima, appunto, se nessuno ti costringe a esserlo nel momento in cui tu lo rivendichi per te. E io, scrivendo questo libro, ho cambiato completamente idea. Io sin da bambina, credo che questo sia un fatto di molte persone che hanno vissuto la migrazione o che i cui figli hanno ereditato la migrazione, il venire da un'altra parte, che poi è una storia fondamentalmente che riguarda tutti e che magari è solo più o meno diluita nel tempo, no? Questo venire da un'altra parte. E io sono sempre stata a pensare che dovevo scegliere tra qualcosa: ti senti più italiano o ti senti più americana? Dovevo scegliere fra sempre due poli, no? C'erano sempre queste opposizioni, per tornare alla questione dei binomi. Il mio binomio era Italia-America ed era un finto binomio, perché io mi sono resa conto che essere straniera non significa avere poche radici o solo due radici, significa averne tantissime, averle messe in tantissimi posti. Ho vissuto in Inghilterra 10 anni, mi chiedevano da dove vieni, io non potevo dire sono nata in America e cresciuta in Italia, vengo dall'Italia, perché non aveva senso una risposta. Io sono cresciuta in Italia, ma sono cresciuta in un paese piccolo, in una comunità specifica del sud Italia, e quindi c'è anche la mia appartenenza meridionale. Oltre a quella, io sono andata a studiare, come tantissime persone, in un'altra città, sono andata a Roma, quindi sono stata fuori sede, e quindi quello è un altro, in un certo senso, cerco concentrico di appartenenza. E non c'è una risposta univoca. In ognuno di questi posti io ho lasciato una sorta di ologramma di me. Io dico che la migrazione è tutti i sé del sé. Se avessi preso questa strada, cosa sarebbe successo al mio sé? E quindi in qualche modo io mi ritrovo a convivere con questi vari avatar della mia persona che ho disseminato in vari paesi. L'altro aspetto interessante è che io non credo che si possa leggere la migrazione, l'essere straniero, solo attraverso grandissime distanze. Noi abbiamo avuto, i miei nonni che sono emigrati a Brooklyn negli anni, è una migrazione tardiva in realtà, sono emigrati negli anni 60 rispetto a quando lo facevano gli altri, alle grandi ondate, però c'è sempre questa idea della migrazione associata a un concetto di epica o di grande naufragio, di grande fallimento, di grande sofferenza. Questa è sicuramente una dimensione della migrazione, però in realtà tutti ci spostiamo anche su una base minima, locale, esistono, no? Io racconto spesso questa storia perché è un esempio pratico. Mia madre si è trasferita dall'America a un paesino della Basilicata, raccontava questo trauma della migrazione. La madre del mio compagno si è trasferita da un paesino della Basilicata a un paesino da 30 minuti di distanza, e diceva che lei si è sentita in questo nuovo paesino straniera tutta la vita, no? E quindi quando queste due donne parlano, confrontano l'esperienza della migrazione, in un caso una ha attraversato l'oceano e l'altra ha fatto 30 minuti di macchina. Questo per dire che però la percezione rispetto a questo spostamento, no? Rispetto al proprio vissuto, è qualcosa che veramente è un'esperienza democratica, è solo che noi tendiamo a non leggerla così, e per me tutto il discorso sulla migrazione e lo straniamento ne gioverebbe se riuscissimo un po' a disincagliare questa retorica e a capire che lo spostamento, la gioia dello spostamento, la sofferenza convivono quasi sempre, a meno di che non ci siano casi radicali, appunto, oppure che è possibile sperimentare la dimensione ambivalente del concetto di essere straniero, subirlo ma anche rivendicarlo.
E ovviamente anche oltrepassare il confine come concetto, davvero in tutte le sue accezioni. Tu, tra l'altro, oltre ad essere scrittrice, sei traduttrice, dicevamo prima, quindi questa molteplicità di orizzonti geografici in qualche modo ha arricchito e continua a farlo e ti dà un modo anche per continuare ad esprimere nella tua dimensione quotidiana questa molteplicità. Ti volevo chiedere, visto che tante delle persone che ci ascoltano hanno questa ambivalenza tra italiano e inglese, per te com'è stato? Qual è stata la prima lingua che tu hai imparato, hai studiato, con la quale ti sei espressa?
Il mio è un caso particolare, perché per me tutta l'ossessione della mia vita è stata imparare a parlare bene, nel senso che io sono cresciuta nei primi 6 anni, insomma, quelli in cui apprendi il linguaggio, in una famiglia caratterizzata dal plurilinguismo, come tanti forse ascoltatori. I miei nonni sono emigrati a Brooklyn senza imparare fondamentalmente l'inglese, non parlavano neanche l'italiano, parlavano il dialetto. Poi c'erano i miei cuginetti, i miei zii che parlavano l'inglese, mio fratello anche, c'erano i miei genitori che non parlavano neanche l'italiano, perché essendo sordi avevano una lingua sintatticamente tutta bizzarra, tutta caratterizzata dalle loro inflessioni e dal loro modo di esprimersi. Quindi io sono nata in questa Babele di dialetto del sud, misto all'inglese, all'americano di Brooklyn, che era una lingua orale, è più la lingua dei miei genitori. Cosa è successo? Quando io scrivo, in italiano, perché è la lingua in cui ho imparato a leggere fondamentalmente. Io ho studiato l'italiano alle elementari, è stata la lingua in cui mi sono formata, in cui ho letto i miei primi classici. Io in qualche modo tendo a pensare che è questa ancora che mi fa scegliere questa lingua, nonostante abbia vissuto sia bilingue, abbia vissuto in Inghilterra 10 anni. C'è un'idea forse romantica in me che la lingua che ci resta è quella in cui abbiamo imparato a leggere, in cui abbiamo attraversato tanta letteratura, abbiamo letto tanti classici, quindi io l'associo in quel periodo, appunto tra i 6 e i 15 anni, se vogliamo. Quella è la mia eredità, che però si può anche abbandonare, tradire, dimenticare, questo è chiaro. Io non riuscirei a fare il lavoro che faccio, né la mediatrice culturale, né occuparmi di saloni, né scrivere, se non fossi una traduttrice. È una cosa che ho intrapreso in realtà seriamente da 5-6 anni, però io ho tradotto tutta la vita, avendo oltrepassato tutta una serie di confini. Sin da bambina sono stata interprete, e la mia esperienza da figlia di sordi era molto simile all'esperienza dei figli dei migranti, no? Che si sono ritrovati sin da piccoli a gestire il linguaggio burocratico degli sportelli, no? Mi stupiva capire quanto era comune la mia esperienza, da io che facevo l'interprete a mia madre, con i figli di chi è straniero e non padroneggia la lingua. Quindi in qualche modo tu ti impossessi con una ferocia di quella lingua, come ho fatto io con l'italiano, che era una lingua anche funzionale alla sopravvivenza in un certo senso, e si crea un vincolo molto forte a proposito di legame e di scelta. E poi gradualmente ho iniziato a scegliere l'inglese per alcune cose. Io tendo a scrivere saggistica più in inglese, sempre di più scrivo racconti in inglese, e mi piace tantissimo giocare con l'ambiguità, con i temi che riesco a trattare in una lingua che invece restano più opachi in altre. Credo che questo, al di là di chi scrive o non scrive, sia qualcosa che si fa. Un esempio abbastanza banale è quello di chi magari si trasferisce in un altro paese. Io penso a tanti miei amici e mie amiche in Inghilterra, iniziavano a fare psicoterapia in inglese non padroneggiando bene la lingua, perché dicevano: così possiamo evitare di fare meno giri, no? Meno, invece di aggirare il problema andiamo dritti al punto, perché abbiamo poche parole con cui esprimerci. E quindi negli ultimi anni io mi ha sempre più affascinato capire il legame tra le varie identità e le varie lingue con cui esprimiamo queste identità, e credo che questo sia uno dei privilegi, questo sdoppiamento continuo di chi si trova a vivere tra più mondi, tra più comunità. Ecco, quindi per me questo fondamentalmente, oltre a essere è proprio una confusione positiva, e non mi sento più nella, forse questo è qualcosa che ho lasciato appunto con l'infanzia e con l'adolescenza, non mi sento più spinta a scegliere fra due cose, e neanche fra due lingue, perché appunto all'interno di una lingua ci sono tantissimi modi di parlarla, di affrontarla, tantissimi registri, tantissimi dialetti. Cioè una lingua è anche la storia delle sue varie strutture e deformazioni, e non mi sento neanche più E questo lo racconto nella straniera in dovere di, certo è strano perché io mi occupo di letteratura, però neanche ho quell'ossessione di dovermi esprimere per forza in maniera ortodossa o corretta. Se c'è qualcosa che è della mia famiglia di migranti e di genitori sordi che ho capito è che a volte è proprio facendo degli errori che si incontrano, no? Delle dimensioni poetiche, proprio piegando il linguaggio, storcendo. Io trovo sempre affascinante quando qualcuno che non parla benissimo l'inglese o parla benissimo l'italiano porta delle cose dentro la lingua, la reinventa. Quindi sono abbastanza, il mio approccio è quello di rispettare questi vari suoni e questi errori quando si parla. Invece io mi ricordo che quando ero bambina mi arrabbiavo perché la mia famiglia a Brooklyn non imparava l'inglese, non lo voleva parlare bene. Ecco, adesso sono lo spettro completamente opposto nel leggere queste cose.
Senti, l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare nella tua serata italiana che ti stiamo trattenendo un po' oltre, però mi interessava, visto che prima parlavamo appunto di estraneità, chiederti anche come la pandemia in qualche modo ci ha costretti appunto più o meno in casa, e avendo avuto molte case nella tua vita, tra le quali appunto ti sei mossa, in che modo la situazione di isolamento ti ha portato riflessioni differenti proprio sul concetto di casa?
Sì, è interessante perché io penso, sono due le dimensioni su cui ragiono, di cui mi preoccupo e che condizionano comunque la vita, che sono lo spazio e il tempo. Io sono stata una persona che è sempre stata così di varie geografie esplose, varie case, il movimento, il viaggio, la moltiplicazione delle radici era qualcosa che appunto lo spazio permetteva di fare. A un certo punto, dopo la pandemia, la mia vita è diventata tutto tempo, è diventata tutta una profondissima immersione straniante, ovviamente non so ancora quali sono le ricadute positive di questo andare nell'abisso del tempo, però sicuramente è stata proprio una rivoluzione inaspettata e credo che questo stia già, per esempio, condizionando il modo di pensare. E mi incuriosisce capire come condizionerà il modo di scrivere. Anche io non sono preoccupata dal fatto che le storie diventano sempre più ripiegate su se stesse e più intimiste, anzi credo che stando nella casa, quando la casa diventa veramente il primo confine e sei lì dentro, invece aumenta una tendenza, no? All'avventura o a immaginare mondi, insomma a scrivere. Paradossalmente veniamo da anni di tante storie che raccontano di sé, io stesso ho scritto un libro di quel tipo. Una prima reazione viscerale in questi mesi è stata proprio andare fuori, viaggiare con la mente, se non altro in dimensioni molto diverse dalla mia. Ho notato che ho cercato libri di genere che appunto mi portassero un po' fuori, e quindi penso che questo sarà una delle prime conseguenze. L'intimità con la casa produce una fame di intimità con tutto ciò che non è casa, e però credo che appunto la nostra idea di osmosi tra interno e esterno sarà comunque un po' cambiata, perché credo che il livello di impatto su proprio il nostro modo di processare cognitivo le cose non ne uscirà completamente non trasformato. È un approccio veramente cinico in cui io non mi riconosco, e sento già che io nel libro parlo dei desire paths, no? Che sono questi, non si dicono sentieri del desiderio in italiano, però mi piace dirlo, quando all'interno di un percorso si sceglie la strada minima, no? Per percorrere quel tragitto, e quindi diventano dei sentieri molto solcati e molto battuti all'interno dei parchi, per esempio, no? Perché il tragitto è più breve da una parte all'altra. Io in realtà ho sempre pensato che questi sentieri del desiderio fossero le strade che si sceglievano spontaneamente, non perché c'era un vantaggio. Ecco, questa facilità nel perdersi, che ha prodotto anche tantissima letteratura di viaggio, che ha prodotto tantissimo divertimento nel modo di esplorare le città e gli spazi, come cambierà quando subentra una sorta di censura rispetto al movimento interiorizzata? E non per una questione di paura, ma proprio perché in qualche modo è ritornata l'idea di una comunità più piccola, ed è ritornata, spero non troppo, un'idea di stare salvi dentro gli spazi, quando invece il rischio, e prevedere il rischio di incontrare qualcosa che non sai, era salvifica per tante ragioni.
Allora, noi ringraziamo per questa mattina Claudia Durastanti, e ritroverete il podcast di questa intervista su sbs.com.au/italian. Grazie mille Claudia.
Grazie, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.